Buonasera, buonasera, come state? Un'altra domenica insieme. Buonasera,
buonasera,
signore.
Ciao, Lisa.
Stefano Zigrino.
Ciao Lisa Mazzotti.
Eccoci. Allora, come al solito, Radio Lumière da Radio Atlanta, che cosa vi offre? Beh, si parla di spettacolo, di cinema, ma non solo, anche di teatro. E si ascolta la musica, quella
sempre,
che riguarda il cinema, e si parla di tante cose.
Ma anche oggi partiamo alla grande, come la scorsa settimana, con un ospite.
Infatti, un ospite che abbiamo già in linea, graditissimo, si chiama Franco Citterio e fa parte della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, che in questi giorni è a Milano al Piccolo Teatro con l'Isola del Tesoro. Eccoci, Franco.
Buonasera a te Elisa e a te Stefano.
Ciao Franco.
E a tutti i radioascoltatori.
Ciao. Allora, questa volta sì, non siamo vis-à-vis, ma ci parliamo tramite
via
telefono, via radio. Però insomma è anche un incontro molto bello. Franco Citterio, come dicevo, fa parte della compagnia Colla. Non è solo un bravissimo marionettista, ma è un grande scenografo. E quante cose fai? Adesso ne parliamo.
Tutto quello che serve per il piccolo mondo delle marionette, piccolo grande mondo delle marionette.
Esatto. Dicevamo appunto che siete al Piccolo Teatro di Via Rovello.
Sì, abbiamo debuttato la sera dell'11 di giugno e siamo in scena fino alla domenica 23 con spettacoli serali e la domenica pomeriggio, seguendo gli orari del Piccolo, che sono le 19.30 il martedì, giovedì e sabato, e alle 20.30 invece mercoledì e venerdì, domenica invece alle 16.
La pomeridiana classica.
Pomeridiana classica, sì, per famiglie.
Allora, senti, parliamo prima dell'Isola del Tesoro, poi parleremo proprio di te in modo specifico. Allora, l'Isola del Tesoro, tratto dal romanzo di Stevenson.
Stevenson, sì.
Esatto.
Diciamo che è un vero e proprio, non solo un romanzo d'avventura, ma è stato un allestimento d'avventura questo, perché l'Isola del Tesoro risale praticamente a 3 anni fa, quando la compagnia è stata ospite per l'ultima volta
al Teatro
del New Victory di New York, sì. E appunto in coda a quella serie di repliche, all'epoca si replicava Il Pifferaio di Hamelin nella versione inglese, e la compagnia era già stata ospite per 3 volte in questo teatro, e c'è un rapporto molto bello proprio con l'organizzazione del teatro.
Ricordiamo che stiamo parlando di un teatro di New York,
sì,
che
sì,
è
sì,
proprio
sulla 42esima,
yes,
all'angolo con la Broadway, e l'ingresso degli artisti è proprio in Times Square, è un posto incredibile, veramente è il centro del mondo.
Sì.
Tu lo conosci molto bene perché
infatti,
ci sei stata con noi e puoi testimoniare la cosa.
Sì, è proprio il centro dello spettacolo americano.
Infatti, e devo dire che è molto entusiasmante vedere in cartellone lì il nome della tua compagnia, il nome delle tue marionette, delle marionette milanesi, il nome di Milano, ed essere tu responsabile di tutta questa cosa, no? Per cui è veramente molto denso di adrenalina il tutto.
E avere sempre il teatro pieno.
Sì, questa è una peculiarità intanto dell'organizzazione americana, nel senso che loro ti fanno arrivare se sanno di aver pianificato il tutto. Tant'è vero che nella prima sortita newyorkese che abbiamo fatto con il Macbeth, nella versione inglese, quella nella quale poi tu hai recitato invece nella versione italiana, devo dire che la direzione del teatro era un po' scettica sul pensiero di ospitare una compagnia di marionette. Poi si sono subito ricreduti, perché effettivamente si sono resi conto che gli spettacoli erano stati tutti degli esauriti e forse si poteva legare anche una settimana in più. Da lì è nato tutto questo rapporto di quasi una sorta di gemellaggio, insomma, con questa struttura. Il Teatro del New Victory è un teatro che fa programmazione per ragazzi ed è inserito in un sistema didattico che va oltre la sala teatrale, nel senso che hanno tutta una serie di iniziative e culture proprio sul territorio newyorkese, che non è un territorio semplice sotto questo punto di vista, proprio perché è ricco di proposte. E proprio da lì è nata l'idea, perché non tornare per una quarta volta con un lavoro che però fosse più legato in qualche modo al repertorio della narrativa per ragazzi di cultura anglosassone. Per cui era stato subito proposto ad Eugenio, a Piero Corbella, Eugenio Monticolla, che è mancato purtroppo, stava facendo,
e che era il grande capo del...
Era il grande capo, che è stato il nostro maestro educatore.
Dopo parleremo anche di questo, infatti.
Assolutamente, assolutamente. e ovviamente lui ha colto la palla al balzo e ha detto sicuramente Stevenson, loro avevano proposto o Stevenson con l'Isola del Tesoro o Mark Twain con il Tom Sawyer, e Eugenio ha subito colto la palla al balzo, ha detto Stevenson, Isola del Tesoro, e loro hanno risposto perfetto, poi in futuro faremo Mark Twain, per cui
siamo a posto per i prossimi anni.
È di buona auspicio, è di buona auspicio la sì. cosa. Purtroppo il lavoro è andato un po' per le lunghe, perché Eugenio ha iniziato a stendere il copione, ma è mancato proprio fra l'altro in un momento un po' particolare, perché stava andando a tenere delle lezioni per creare questo laboratorio con il liceo Kandinsky di Milano, ed è stato proprio sull'Isola del Tesoro, perché abbiamo inserito poi il lavoro di questi ragazzi, loro hanno un laboratorio legato alla tessile e alla sartoria teatrale, per cui avevano pensato che la marionetta potesse essere una dimensione giusta, piccola, tra virgolette, per poter fare dei grandi costumi, no? E allora stava impostando questo lavoro. Poi si è tutto interrotto ovviamente, ma a distanza di un anno circa abbiamo deciso in comune accordo con Sergio Escobar e il Piccolo Teatro di Milano e la direzione del New Victory di riprendere il progetto nella sua globalità, per cui abbiamo debuttato quest'anno, abbiamo completato l'allestimento e il prossimo anno, nel mese di marzo, dal 18 marzo al 29 marzo, saremo in programmazione con l'Isola del Tesoro nella versione inglese
a New York. Per cui se qualcuno si perde lo spettacolo a Milano non fa altro che prendere un aereo e così approfitta, no? Va al viaggio a New York e vede anche lo spettacolo.
Tra l'altro, piccolo aneddoto, quando abbiamo ripreso il progetto con il buon Escobar, hai ironicamente detto, ho capito, volete debuttare in provincia per poi andare a fare lo spettacolo in centro.
Mi sembra assolutamente esatta la definizione.
No, in realtà è stato molto utile ed è utile debuttare con lo spettacolo in italiano, proprio perché dà modo di tarare poi tutto quello che è il lavoro, che è un lavoro molto complesso e tu che ci lavori lo sai molto bene, su quello che è il metro poi americano, in particolar modo è anglosassone in genere.
Certo, insomma, ci sono delle differenze di cui bisogna tener conto.
Ecco, Franco, assolutamente. Voi non siete stati però solo negli Stati Uniti, so che avete girato un po' il mondo, siete stati anche in posti dove magari le marionette non erano neanche conosciute.
Sì. No, infatti devo dire che la fortuna della nostra compagnia e l'onore
è quella di
portare il nome della città di Milano e di un certo modo di far teatro tramite il linguaggio marionettistico non solo in giro per l'Italia e in Europa ma in tutto il mondo. Noi attualmente abbiamo costantemente due lavori che portiamo in giro con un'orchestra di strumenti antichi berlinesi, opere di Handel, che portiamo in giro per la Germania, per la Svizzera tedesca, con la quale riprenderemo una tournée proprio nel periodo di novembre, faremo qualcosa come 7-8 piazze sempre nell'area germanico-svizzera. Quest'anno devo dire che la compagnia ha portato le marionette in due posti incredibili. Allora, il primo progetto, che è stato un progetto molto consistente e che è partito a giugno dello scorso anno e si è concluso a dicembre, è stato il fatto di portare la Bella Addormentata, The Sleeping Beauty, nella versione araba a Muscat, al Teatro Reale di Muscat in Oman. E devo dire che è stata un'esperienza incredibile per due motivi. Intanto perché abbiamo dovuto tradurre e far parlare le marionette italiane in lingua araba ed è stata un'esperienza molto bella, perché abbiamo scoperto una lingua della quale non comprendiamo nulla, perché per noi è arabo giustamente, ma ha una musicalità che si avvicina molto alla gestualità che è tipica dell'attore di legno. Per cui abbiamo trovato un supporto e una dinamicità nel testo arabo incredibile.
Una concordanza proprio.
Sì, ci sono proprio delle assonanze col gesto proprio, no? Per cui ti spinge dall'alto del ponte a muovere la marionetta in un certo modo. Ma l'altra cosa molto bella di questo progetto è stato che loro hanno voluto, siccome il Teatro Reale di Muscat è stato costruito 5 anni fa.
Teatro pazzesco, enorme.
È un teatro incredibile, è un teatro bellissimo. D'opera con un sacco di strutture, perché l'Oman da 48 anni è governato da questo sultano, che è un sultano illuminato, e devo dire che ha dato una nuova vita veramente a questo paese arabo e ha fatto della cultura uno dei suoi punti di riferimento. Per cui ha fatto costruire questo grande teatro che ha tra l'altro una direzione artistica italo-inglese, per cui abbiamo trovato là tantissimi personaggi del mondo teatrale italiano, lo stesso direttore artistico è Umberto Fanni, che noi avevamo conosciuto come direttore del Teatro Grande di Brescia, e invece abbiamo trovato anche tantissimi tecnici del Covent Garden inglesi. per cui una miscela di culture incredibile. E loro stanno tentando di fare scuola, di creare una generazione di teatranti, organizzatori, artisti, tecnici, eccetera. Proprio per questo motivo ci hanno invitati, e noi abbiamo colto la palla al balzo, a creare un percorso didattico che potesse portare a far comprendere anche alle scolaresche, al pubblico, uno spettacolo di questo tipo che è fondamentalmente occidentale. Per cui da giugno a dicembre, giugno è andato Piero per curare la registrazione in lingua araba con un gruppo di, fra virgolette, non attori, perché non ci sono gli attori, per cui erano tutta una serie di personaggi del mondo della radio, anchorman, del mondo della televisione, per cui è stato fatto un grosso lavoro di impostazione dell'impronta che avrebbe dovuto avere il supporto recitato. E poi una serie di incontri, per cui siamo tornati per ben 3 volte, per creare delle masterclass in teatro, ma soprattutto l'esperienza più bella che ho vissuto in prima persona è portare il linguaggio marionettistico nelle scuole, per cui in una sortita di una settimana abbiamo girato per qualcosa come una 15ina di scolaresche e istituti scolastici nei luoghi più remoti della città di Muscat, incontrando una realtà incredibile.
So che è stata un'esperienza meravigliosa.
Veramente.
Senti, per rispettare i tempi radiofonici, noi a questo punto ti offriamo qualcosa di musicale.
Fantastico.
Io so che ti era molto piaciuta la colonna sonora di Barry Lyndon, di Stanley Kubrick.
E sì, abbiamo anche perché scelto... ci abbiamo lavorato ultimamente.
E abbiamo scelto proprio un brano tratto dalla colonna sonora del film.
Fantastico.
Bella.
Fantastico, la musica di Leonard Rosma è sempre fantastica.
Molto bello. Dunque, ritorniamo con Franco Citterio della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, che in questo caso, per quanto riguarda l'Isola del Tesoro, è già si era iniziato con lo spettacolo precedente, Il sogno di una notte di mezz'estate, sempre rappresentato al Piccolo Teatro di Milano di Via Rovello. Franco Citterio, che è scenografo di base, costruttore oltretutto di marionette, non soltanto,
dobbiamo dirlo.
E anche regista dello spettacolo. Allora, Franco, abbiamo delle piccole curiosità.
Sì.
Allora, io so.
Risponderò a tutto, cercherò di rispondere.
Bravo.
Beh, intanto, Franco, ti volevo chiedere, voi siete anche costruttori, quindi io ho visto dei filmati proprio che queste marionette vengono fatte proprio...
Nascono. Sì, completamente. Quante marionette avete innanzitutto?
Allora, i personaggi di legno è un parco di più di 3.000 unità. Quando Eugenio Monticolli aveva ripreso l'attività era partito da un coacervo storico di 650 marionette, ma dagli anni 80 a questa parte, da quando abbiamo creato i laboratori interni alla compagnia e li abbiamo proprio coltivati, realizziamo circa un centinaio di marionette all'anno.
Ecco, volevo dire una cosa, perdona se ti interrompo ogni tanto,
no,
perché conoscendo dunque, come curiosità, innanzitutto attualmente la compagnia Colla ha a disposizione all'Ansaldo uno spazio meraviglioso che permette di ospitare tutte le marionette. Ecco, e poi queste marionette sono vestite completamente, a seconda degli spettacoli ovviamente, con addirittura l'intimo.
Sì, cioè nel senso l'intimo è la cosa più eclatante perché non si vede, però in realtà ci sono tutta una serie di dettagli, soprattutto nella realizzazione del costume, che richiede una perizia incredibile. Ad esempio in questo caso per l'Isola del Tesoro è stato abbastanza minuzioso il lavoro sulle divise, sulle uniformi, perché abbiamo dovuto studiare gli uniformi inglesi della Marina e delle guardie che compaiono nel porto di Bristol, ovviamente studiando la divisa di quell'epoca, per cui 1750 circa, e adattarle diciamo a quello che è l'esigenza marionettistica, no? Per cui i dettagli sono all'ordine del giorno e vengono notati, la cosa è bella, insomma.
Sì, tutto è rispettato a livello filologico dall'inizio alla fine.
Devo dire che io non sono l'unico costruttore, perché devo dire, tu lo sai benissimo,
certo,
perché bazzichi i laboratori dell'Ansaldo, è sempre stata una caratteristica. Cioè il marionettista è un lavoro molto eclettico che ha il suo apice nel movimento della marionetta, ovviamente, per cui tutti devono saper far tutto. I laboratori sono laboratori che comprendono laboratori di sartoria, di scultura, di lavorazione dei metalli, lavorazione delle pelli, di scenografia dipinta, di scenografia costruita, di meccanica e di assemblaggio della marionetta, che è un po' l'insieme di tutte queste componenti.
Certo.
Per cui è una forma di arte applicata totale. In
totale,
modo.
Infatti.
Perché poi va a prendere anche la parola scritta e recitata, ovviamente, e la nota scritta ed eseguita, per cui è veramente arte totale.
Infatti, poi la sensazione dello spettatore è che le marionette siano ad altezza umana.
E quello è un effetto che è generato fondamentalmente dalla scenografia. Noi riproponiamo ancora la scenografia prospettica, che era tipica del Settecento, dell'Ottocento, che è nata nel retaggio barocco, che poi è stata dismessa in qualche modo nel Novecento, ovviamente con l'avvento del teatro moderno. La marionetta, diciamo che è ancora l'attore che riesce a far vivere questo tipo di scenografia, perché riesce a inserirsi nella scatola prospettica, perché spesso e volentieri in scena compaiono marionette e personaggi di dimensioni diverse
in base
al livello di azione.
A seconda del campo visivo, certamente.
Campo visivo, sì.
Certo. Io tra l'altro volevo solo consigliare una cosa, per chi non avesse tra l'altro mai visto uno spettacolo dei Colla, veramente di andarci, perché noi parliamo di scenografia, ma in realtà sono una serie di scene infinite. Non so quante scene avete in questo, per esempio,
nell'Isola
questo spettacolo.
Nell'Isola del Tesoro ci sono 18 cambi di scena e fra l'altro alcune scene hanno al loro interno diverse soluzioni, come ad esempio quando l'ispagnola parte e salpa per il
Certo, perché c'è la nave anche.
Beh,
e c'è il mare, c'è tutto.
Immagino.
Cioè,
è
incredibile.
Parte in un porto, però si trova poi nel mare aperto, per cui ci sono questi espedienti che hanno le loro radici nella scenografia e nella scenotecnica barocca, che però sono stati svestiti di quello che era il costume allegorico che avevano e invece ributtati e rimescolati in un altro amalgama, che in questo caso è un amalgama legato alla letteratura per ragazzi e alla narrazione, perché poi di fatto quello che abbiamo voluto fare, e l'abbiamo lavorato molto anche in sala di registrazione, è proprio cercare di prendere lo spettatore e accompagnarlo lungo questo viaggio.
E io volevo citare due cose. Innanzitutto il fatto che le marionette, che già sono perfette di per sé a livello fisico, hanno delle voci che sono tutte di attori molto bravi.
di attori molto bravi, molto importanti.
È vero, perché sono tutti attori del piccolo, del teatro filodrammatici. No, io non...
Vorrei dire una cosa, che sono molto importanti per noi perché sono attori che hanno colto, faccio finta che non ci sia nessun presente.
No, assolutamente, chiaro.
No, hanno colto veramente qual è il metro della marionetta. Cioè la marionetta per noi è un pochettino come il modulo vitruviano di Leonardo, no? In piccolo e in altri termini, no? Per cui diventa un metro dimensionale, ma anche un metro di misura e filosofico per tutto quello che concorre allo spettacolo.
Certo.
La parola è una di queste.
Una cosa è la parola, l'altra cosa è la musica. In realtà questo spettacolo da molti spettatori è stato definito come un film, nel senso che c'è una colonna sonora, come sempre, per carità, negli spettacoli dei Colla, ma che in questo spettacolo in particolare segue proprio tutta l'avvicendarsi, esatto, sì, delle azioni. Io so che Stefano vuole chiederti qualcosa.
Pensavo che ci vuole una preparazione fisica per fare questo tipo di lavoro. Dal ponte, immagino.
Sì, abbastanza, nel senso che il ponte di manovra è una sorta di passerella che è collocata più o meno a 2 metri d'altezza. Questo spettacolo, ad esempio, è uno spettacolo che dura circa 1 ora e 40 minuti, per 1 ora e 40 minuti con la schiena piegata. Però devo dire che la tensione che si crea, ed è una tensione spero positiva per lo spettatore, per noi diciamo che fa sì che la stanchezza la si sente dopo, ma come in mille altri lavori e in mille altre sfere. Insomma,
certo, no? Voi in più avete la passione.
Sì, quello è fondamentale proprio per quei dettagli di quali si parlava prima, no? Spesso e volentieri si potrebbe anche rinunciare a tutta una serie di dettagli, ad esempio questo spettacolo poteva essere risolto con un'unica scena a bordo della nave, invece ci sono 4 scene differenti a bordo della stessa nave, ma perché ci siamo resi conto che per mantenere alto il ritmo e poi soprattutto il potenziale marionettistico è un potenziale che è sempre in divenire. Per cui è ovvio che si cerca di spingere e di spostare sempre oltre l'asticella, no? In qualche modo, per ottenere degli effetti maggiori. Mi viene in mente, ad esempio, c'è una scena che poteva essere tranquillamente risolta, solo citata, quando Jim finisce all'interno del barile di mele, dove si crea una sorta di soggettiva, per cui in quel momento tutto il pubblico diventa Jim nel barile di mele. Tutto creato con un semplice diaframma, un semplice siparietto che di tela dipinta, in questo caso è tulle, che viene calato, per cui sempre con strumenti veramente molto molto semplici.
Molto semplici, però semplici. Esatto, l'idea è fantastica.
Ti volevo chiedere una cosa, Franco, yes. Come è composto il vostro pubblico? Cioè ci sono bambini, adulti? Come...
Allora, questa è una domanda molto interessante perché nella risposta ci sta la filosofia di 200 anni di modo di fare spettacolo, ancora prima di noi ovviamente. Cioè il pubblico è un pubblico eterogeneo, in genere le marionette vengono così etichettate un pochettino come teatro per bambini o per ragazzi in qualche modo. Però la cosa bella è che spesso e volentieri si vede un ragazzino con i genitori, gli amici dei genitori, gli amici degli amici dei genitori, per cui vuol dire che suscita interesse anche nell'adulto. E questo è anche testimoniato da quante personalità hanno scritto per il mondo del teatro di marionette. Ci sono testimonianze che dicono che Kandinsky, Simone Weil, eccetera, sono stati spettatrici e spettatori del teatro Gerolamo, per cui lo stesso Luchino Visconti mandava i suoi assistenti, fra i quali la De Nobili, Piero Tosi, a vedere gli spettacoli. Per cui diciamo che il pubblico è eterogeneo. Questo cosa spinge? Spinge a creare degli spettacoli che possono avere di una lettura o diverse letture stratificate. Cioè lo spettacolo deve convincere e affascinare il bimbo più piccolo e farlo pensare in qualche modo, ma deve far tornare bambino anche l'adulto, perché deve convincere anche gli adulti e anche gli adulti, gli intellettuali e i più raffinati intellettuali, che a volte, e questo è stimolante per noi, riescono a vedere anche qualcosa che noi non abbiamo pensato.
A cui assolutamente, certo.
Data una serie di ingredienti, scaturisce da questo mondo ed è fantastico questo.
Quindi ricordiamo allora fino al 23 giugno al
fino
piccolo
al 23
teatro?
Giugno al piccolo teatro Grassi di Via Rovello, tutte le sere la domenica pomeriggio.
L'Isola del Tesoro.
L'Isola del Tesoro.
Perfetto, noi ringraziamo Franco Citterio per la sua presenza qui. Dalla tua voce ho notato che c'è una grossa fatica che ti porta dietro.
Assolutamente, assolutamente.
Ecco, però è anche un grande piacere, una grande
assolutamente,
soddisfazione.
Una grande passione. E io ringrazio voi, ringrazio te Elisa e te Stefano e ovviamente tutti i radioascoltatori di Radio Atlanta che ci ha ospitato.
Grazie,
grazie a te.
Ciao.
Ciao Franco.
Grazie, arrivederci, buonasera.
Ciao, ciao. Buonasera.
Somewhere 2003 dream. I was hiding, I couldn't face things. I used to live my life in I felt out of sync, audio phasing. Felt like I couldn't find my place in. Sky shivers, they turn to rain. I turn again, I wish we could heal. I'll take you home, I'll make you whole. You make me wish that this wasn't real. Because you're times, let's take a risk on our lives. Don't smile, you just might cry. Go round the roundabout like 5 times. With 2 scratches, hard drive. Local appetites decline. Watch the heaven, decline. Watch the heaven, as the sun dies.
Che bello sentir parlare delle marionette, guarda, sono proprio contento di aver avuto Franco come ospite.
Bene,
ci andremo
contenta
a vederlo.
Anch'io.
Abbiamo ascoltato un bel brano, Sampled Treasure, che fa parte di un film che è uscito giovedì, proprio di questa settimana, si intitola Beautiful Boy, la regia di Felix van Groninger, che è il suo primo film americano per il regista belga. E Beautiful Boy racconta la storia di Nicolas, uno studente modello di 18 anni che scrive per il giornale della scuola, ha la passione per il teatro, gioca a pallanuoto, ama leggere, sta per entrare al college, quindi il classico, diciamo, ragazzo modello. Ma Nicolas nasconde un segreto, perché dall'età di 12 anni ama sperimentare le droghe e da qualche tempo purtroppo ha provato la metanfetamina e, come lui stesso dichiara proprio nel film, il mondo da bianco e nero improvvisamente è diventato in Technicolor. Ma il giovane purtroppo non disdegna neppure l'eroina, che lo trasforma in breve tempo in un vero e proprio tossico dipendente. Ascoltiamo il trailer di questo film, Beautiful Boy.
Non mi sono mai sentito così bene e ho continuato a usarle.
Mio figlio è scomparso. Nicolas Sheff, S-H-E-F-F.
Non c'è nessuno con quel nome.
Ci sono momenti in cui lo guardo, questo ragazzo che ho cresciuto, che credevo di conoscere profondamente, e mi domando chi sia. Credevo che io e te fossimo uniti, più uniti di tanti padri e figli. Chi sei, Nick?
Sono io, papà, è questo che sono.
Mio figlio è in giro chissà dove e io non so che sta facendo, non so come aiutarlo, capisci?
Devo trovare il modo di riempire questo buco nero che ho dentro. Ho ancora una famiglia. Voglio che siano fieri di me.
Quello che hai, riuscirai a ritrovarlo. Riuscirai a riprendertelo. Lo sai quanto bene ti voglio? Ti voglio bene più di tutto.
Più di tutto?
Più di tutto.
Più di tutto.
Era un estratto dal film Beautiful Boy, che appunto, come avevamo appena detto prima, racconta di un ragazzo che comincia molto presto a drogarsi e racconta anche della battaglia dei genitori per cercare di portarlo fuori dalla dipendenza. Tra l'altro è ispirato a un libro scritto dal giornalista David Sheff e all'autobiografia del figlio Nick, Nicolas appunto. Ci sono due attori famosi che sono entrati in modo perfetto nei panni di David e del figlio Nick. Il primo è Steve Carell, che è famoso soprattutto come attore comico, e poi c'è quel giovane attore franco-statunitense, bravo, Timothée Chalamet, che è diventato famoso per il film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Aveva ottenuto candidatura ai Golden Globe e al premio Oscar, oltretutto da soli 22 anni,
giovane,
quindi giovanissimo. C'è anche Timothée Hutton,
sì,
che fa il dottor Brown.
Non poteva far altro che dottor Brown in questo bel film, appunto, che è uscito nelle sale giovedì, Beautiful Boy, con una bellissima colonna sonora. Noi ci ascoltiamo adesso i Massive Attack.
Your arms around her. I know you want.
È la classica musica, il classico stile dei Massive Attack, contenuto in questa colonna sonora del film Beautiful Boy.
Beautiful Boy. Cambiamo argomento completamente.
Un po' di notizie.
Ma sì, parliamo del mio adorato Pedro Almodóvar. Beh, finalmente, non l'hanno premiato a Cannes come regista, però alla prossima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre, come sempre, arriva sempre nello stesso periodo, lui potrà ritirare il Leone d'Oro alla carriera.
Bravo.
Era ora.
Era ora.
Cosa ha detto lui? Sono molto emozionato e onorato per il regalo di questo Leone d'Oro. Ho bellissimi ricordi della mostra di Venezia. Questo leone diventerà la mia mascotte insieme ai due gatti con cui vivo. Questo è un po' strano, starò. Vabbè, grazie dal profondo del cuore per questo premio.
E lo mette lì vicino ai gatti.
Ma non parlava dei telegatti, parlava dei gatti veri. Ma no, ma no,
lui.
Ma no. Ma sì, forse
il telegatto
un
non lo danno più, credo.
Chi lo sa? Non credo che l'abbiano dato comunque ad Almodóvar, che merita tanto di più. Io trovo che sia veramente uno dei registi più affascinanti del panorama cinematografico.
Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Si ahora tú te vas.
Di nuovo le gemme.
Noi saremo a corto di uomini, lo sapete.
Sentite, ha ancora le gemme, perciò...
Prendiamole. Le utilizziamo per riportare tutti qui.
Così detto fatto.
Sì, così detto fatto.
Anche se ci fosse una minima possibilità di annullare l'accaduto, abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci.
Diciamo che lo facciamo. Come possiamo essere certi che finirà diversamente dall'altra volta?
Perché l'altra volta non avevate me.
Ehi, novellina. In questa stanza tutti abbiamo dei superpoteri. E se non ti spiace, mi dici dove sei stata nascosta finora?
Ci sono tanti altri pianeti nell'universo. E sfortunatamente voi non eravate su quelli.
Mi piace questa qui.
Andiamo a prendere questo figlio di puttana.
See you. l'amore.
Una bella schitarrata dei Traffic dalla colonna sonora degli Avengers, Dear Mr. Fantasy. Cambiamo genere, parliamo
sì,
di
un altro mio grande amore.
Sì, che sarà
Woody Allen.
A Milano?
Che sarà a Milano al Teatro degli Arcimboldi con la sua Eddie Davis New Orleans Jazz Band.
Oh, brava.
Esatto, il 28 di questo mese alle 21, quindi mi raccomando, tutti lì. Cioè, a parte il fatto che non ci sarà più un biglietto, ma quanto saranno costati i biglietti?
Non lo so.
E lui suonerà, ovviamente, il suo clarinetto, credo,
sì,
no?
Poi c'è la sua sì. band e tutto il resto.
Sì, la sua band, però nonostante tutto lui lo fa per piacere, per diletto. Pare che non sia un grandissimo.
Però viene... non dico spessissimo, però a Milano Arcimboldi è affezionato al
sì.
suo pubblico e lui soprattutto si diverte ancora a suonare.
Eh beh, certo, eh? Comunque sempre è un'occasione per vedere Woody Allen. Sai dove l'avevo visto io? Mentre stavo girando un film a New York, per puro caso, in mezzo alla strada ovviamente, e ecco, mi è bastata quella volta lì, però i suoi film sono meravigliosi.
Sì. Io l'ho visto invece a Milano, all'anteprima del film Match Point. Però non si è fatto avvicinare, l'ho visto a un metro, volevo chiedere l'autografo, ma non è stato possibile. Però è stato molto molto emozionante.
Lo credo.
Allora lo omaggiamo Woody Allen con un brano tratto dal suo film.
Sì,
si intitola?
Bellissimo. Io trovo che Midnight in Paris sia uno dei film più belli di Woody Allen. C'è una
molto
magia
particolare, sì.
Pazzesca, incredibile. Lui che si aggira, cioè il protagonista, per Parigi, trovando personaggi scomparsi ovviamente, ma meravigliosi, da Pablo Picasso a tutta una serie di artisti meravigliosi. E il titolo del brano, eseguito da Sidney Bechet, è Si tu vois ma mère.
Thank you.
Sentiremo suonare così Woody Allen il
ne
giorno
dubito,
28
perché Sidney Bechet è inarrivabile.
Senti, adesso parliamo brevemente di un film che io avrò visto credo un centinaio di volte, ancora adesso rivedo volentieri e tutte le volte mi fa morire da ridere. Si intitola Alla fine arriva Polly, che ti consiglio di andare a recuperare. È un film con Ben Stiller, Jennifer Aniston e Philip Seymour.
Seymour Hoffman, che non almeno per quello.
Sì. Ecco. Long Came Polly è del 2004, la storia di Ruben Pfeffer, un brillante perito assicurativo che non ha mai corso rischi nella vita sua. Conduce un'esistenza praticamente perfetta finché, come spesso accade, durante la luna... Spesso accade?
Come spesso
no.
accade? Ma cosa stai per dire? Ma non succede così
non
spesso?
Non succede spesso, durante credo. La luna di miele?
Di trovare la propria moglie... insieme
beh, a
qualcun
sarà
altro
successo. A Ruben Pfeffer è successo. Ascoltiamo quindi proprio la clip di quel momento quando Ruben li becca.
Ruben, no no, non è come sembra. Resterai sull'isola con Claude.
Sono un tantino confusa adesso, Ruben. Mi ci vuole un po' di tempo per schiarirmi il cervello.
Cosa le hai fatto? Le hanno messo le bombole d'ossigeno per caso?
Non le ho fatto niente, Ruben.
Non mi chiamo Ruben, mi chiamo Ruben.
Senti, senti, abbiamo fatto il sub, parlato della vita, bevuto un po' di vino bianco, non potevamo farci niente, è stata amore a prima vista. Lei mi ha acceso come un fuoco nei pantaloni.
Quello che sta cercando di dire, quello che sta cercando di dire Ruben è che noi non l'abbiamo programmato, è solo che è successo.
È come la storiella dell'ippopotama.
Non la conosco questa storiella.
Una certa ippopotama non era nata dicendo che ficata sono un ippopotama, no certo José. Così ha provato a dipingersi dei peli addosso per sembrare un maschio, ma nessuno ci è cascato. Allora si è tatuata il nome Pippo sulla pelle per sembrare un ippopotamo, ma tutti sapevano che era un ippopotamo. Perciò, a un certo punto, lei si è guardata allo specchio e si è detta: «Ehi, sono un ippopotamo e non posso fare niente per cambiare le cose». E, appena accettato questo fatto, è vissuta felice. Pippo era una pippa. Eh? Lo capisci? Io ti ammazzo!
Ruben, no! Ruben, qua!
È come arrampicarsi sui vetri.
Sui vetri, certo, però non male la storia dell'ippopotamo. Poi Pippo, non so se ti ricordi, c'è tutta una storia pubblicitaria. Carino, carino, molto carino.
Un film molto divertente con dei protagonisti straordinari.
Beh, certamente.
Da vedere. E niente, cosa succede poi a Ruben quando torna a casa?
Io non ne ho idea.
Non hai idea?
No.
Allora lui cerca di riprendersi naturalmente dalla batosta, che è stata forte, insomma, in luna di miele. Essere tradito dalla moglie non è una cosa tanto
quotidiana.
Quotidiana, esatto. E quindi cerca di rimettersi un po' in carreggiata. Quindi Ruben incontra casualmente una sua vecchia amica d'infanzia, che si chiama proprio Polly, che è uno spirito libero. Lo trascina in un avventuroso mondo fatto di cibi piccanti, canti, balli sfrenati, delle favole diciamo spaventose.
Insomma, gli cambia la vita.
Sì, sì, e anche strani animali domestici. Anche lì c'è una scena molto, molto divertente con questo strano animale.
Io penso che adesso
domestico.
A frotte chi non ha visto, e adesso arriva Polly.
Beh, adesso arriva Polly, è un classico, non può, sì, non può mancare.
Va
assolutamente.
Bene.
Stasera, quindi, dopo la fine della trasmissione,
ovviamente,
andate a cercarvi.
Certamente.
E adesso arriva Polly.
Sì.
Ci ascoltiamo un brano dal film?
Io direi che sarebbe il caso.
Bene.
Bye.
Bene, anche quest'ora è volata, eh?
Certo, abbiamo finito in bellezza con la storia di Polly.
Di Polly, adesso arriva Polly.
Sì.
Abbiamo iniziato con
Franco Citerio della compagnia delle marionette, Carlo Colla e figli.
Spero che vi abbia incuriosito questo fatto. E volevo anche, ricordiamo anche dove sono,
certo,
le marionette,
lo
dove
spettacolo dell'Isola del Tesoro al
piccolo teatro.
Esatto.
Ma volevo ricordare anche dove si possono vedere queste marionette.
All'Ansaldo,
quindi
che è vicino al Museo del MUDEC.
Perfetto.
Esatto. Ovviamente non ci si può presentare e dire buongiorno, vorrei entrare qui e vedere le marionette, eh? Però ci si può prenotare, perché in realtà è possibile vedere questo popolo incredibile che sembra inanimato, ma basta tirare un filo per farle vivere.
Bene, potete riascoltare questa puntata in replica giovedì dalle 23 alle 24. Noi vi salutiamo.
Vi diamo appuntamento. Mi scusi, signor Zigrino. Stefano, l'ho interrotta. Prego, dica pure.
Lisa Mazzotti.
Eccoci qua.
E il sottoscritto vi salutano.
Infatti, vi diamo appuntamento comunque per la prossima domenica, sempre dalle 21 e le 22.
E sarà già estate quando ci sentiremo la prossima domenica.
Mi sa che è già estate.
Già arrivata l'estate, certo, con queste temperature, però ufficialmente sarà già estate. Ciao a tutti. Vi lasciamo.
Buona serata, grazie come sempre a Mauro in regia.
Grazie Mauro.
E grazie a Radio Atlanta.
E dammela 4.
Ciao.
Ciao.